Libri e autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
Allora, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Libri e Autori. Questa mattina sono particolarmente emozionato perché il tema che andremo a toccare è quello della poesia, ma la poesia di tutti i giorni, e lo facciamo con una persona che si è scoperto poeta, scrittore da non molto tempo, un personaggio che fa parte di una, tra l'altro, di un'istituzione che tutti noi amiamo, un famoso pompiere, un vice del fuoco. Ma chi non conosce oggi Andrea Bindi, che ho il piacere di avere qui in studio con me. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Allora Andrea, bentornato, che ti devo dire? Cioè...
Sono io che ti devo ringraziare, che mi ha portato fortuna il nostro incontro. Un anno fa,
esattamente un anno fa.
Sì,
e ricordiamo un anno fa che Andrea si è presentato con questo libro, Inquieto Vivere, una raccolta di poesie. Come l'abbiamo definita tempo fa, Andrea?
Oddio, penso che sia stata definita in tutti i modi del mondo, e anche io a volte non so
A te come piace definirla?
Senti, io le chiamo storie.
Storie.
Io le chiamo storie. Mi piacerebbe che fossero canzoni, perché sai che io sogno di...
Sì, esatto.
Sogno che questi libri siano dei dischi, ma non sono.
Te lo immagini le suonasse un personaggio che tu ami particolarmente?
Sì, io le sogno da Bruce Springsteen, questa roba che ma non credo che possa abbassare il santuario. Magari con la vecchiaia, col pensionamento, penso di no. Però, ecco, l'hanno chiamato in tanti modi. Per me sono delle storie, tutto quello che mi piace sono storie. Le poesie che raccontano le storie mi piacciono. Mi piacciono le canzoni che raccontano le storie. Mi piacciono i film che raccontano le storie. Provo ad raccontare delle storie.
Esatto, però lui questo primo suo libro lo intitolò Inquieto Vivere, questa sua forse questa sua vena artistica che uscì all'improvviso, mi ricordo un po', raccontasti un po' la genesi di questa cosa, che tra l'altro devo dire ha avuto un enorme successo, diciamo.
Sì, è arrivato oggi alla quarta edizione, l'ho portato con la sua sexy fascetta rossa nuova.
Io la prima,
io ho la quarta con la sua sexy fascetta rossa, vedi che la metti con tutto qua, di Victoria's Secret questa fascetta.
Va bene,
si può dire. No, non si può dire.
Ma non importa. Allora, e invece veniamo al punto, perché Andrea poi ovviamente ormai è partito, ormai è scattata quella scintilla, ha dimostrato di saper scrivere, ma soprattutto di saper trasmettere le cose di tutti i giorni attraverso delle parole che veramente vi fanno riflettere, una modalità, io Andrea come hai fatto a studiarla non la so, ma fa parte della tua vena artistica. E siamo arrivati a una storia vera.
Sì.
Ecco, raccontaci innanzitutto il passaggio e la genesi fra questi due tuoi, tra questi due tuoi lavori.
Allora, una storia vera arriva un anno dopo Inquieto Vivere, e non è il seguito, è un fratello adesso minore, perché è arrivato dopo,
sullo screen, vediamo,
che ha molte poesie che sono dentro, poesie o storie che siano, insomma, chiamiamole poesie, ma poi ognuno scoprirà da sé quello che sono. Tra l'altro qui Marco Vichi, che è un noto scrittore, l'ha definito così questo libro: non è narrativa poetica, non è poesia narrativa, non so cosa sia, ma mi piace, e a me questo mi basta.
E questo è il sentimento
e anch'io sinceramente mi appello a questa frase qui, tra l'altro... detta da una persona che stimo tantissimo. E niente, sono storie che sono nate prima di Inquieto Vivere, durante il tour, chiamiamolo, di Inquieto Vivere, perché io per un anno non mi sono fermato mai, ho girato mezza Italia con questo libro, e quindi sono nate queste storie, le ho raccolte un po' come fu per Inquieto Vivere, le ho raccolte, le ho messe insieme, mi sono chiuso da solo e ho scelto quelle che mi sembravano dare un senso a quello che volevo, al sentimento che volevo esprimere. Ecco.
Ecco, sull'introduzione di Gianfelice Facchetti c'è una domanda ricorrente: che fai tu, Andrea, con la penna in mano? Dimmi che fai.
Lui è Gianfelice, tra l'altro, grande amico, figlio di Giacinto Facchetti. E poi un giorno faremo una puntata speciale dove ti racconterò come ci siamo conosciuti, perché è una storia più bella di questo libro.
Addirittura.
È troppo bella, troppo curiosa. E niente, lui mi ha regalato questa introduzione dove lui, diciamo, mettendoci un po' di leopardi dentro, diciamo, va a chiedersi cosa faccio io con la penna a mano. E io racconto quello che incontro, quello che vedo. sia nel lavoro sia nella vita. Io ho scoperto che nel mio lavoro di pompiere si poteva, dal mio lavoro di pompiere si potevano prendere tante cose, perché io entro nelle case delle persone,
certo,
entro nella loro intimità, entro sempre in un momento di difficoltà più o meno grave, fortunatamente molto spesso non gravi.
Sei sempre visto come un'ancora di salvataggio.
Bravo,
di
e mi porto dietro anche, cioè cosa. Tu entri, tu pensa a entrare in casa di qualcuno portandoti dietro anche un mito, perché tu ti porti dietro tutto il mito, della il grande mito della soluzione, perché tu sei la soluzione.
Quando arriva i pompieri vuol dire esatto.
No, anche perché poi io spesso mi sono domandato, se non bastano i pompieri, chi si chiama? Non c'è nessun altro. No, quindi tutto questo enorme bagaglio che ti porti dietro, ho detto, ma mi porto dietro un sacco di cose, portiamo via qualcosa da queste storie, da queste situazioni che incontro. E me lo sono portato a casa e ho iniziato a raccontarlo nel libro, chiamiamo il libro vecchio, insomma, comunque nei miei social, che chi li può seguire, io, chi li vuole seguire, io faccio costantemente un diario poetico, diciamo, dove racconto, certo, quello che mi succede quando ne vale la pena, non è che tutti i giorni mi succedono cose di cui vale la pena parlare. E quindi mi porto dietro questo e poi mi sono accorto che anche nella vita normale c'erano tante cose che mi succedono che potevo raccontare. E a volte mi metto anche a raccontare quando non mi succede niente, perché se mi guardo dentro c'è un universo sempre in moto. Dentro tutti c'è.
Certo.
Qualcuno, gli artisti, tra virgolette, cui io, parolone, cui sicuramente io non farò parte, ma comunque gli artisti si guardano dentro e tirano fuori quello che anche gli altri hanno, non è che sono persone speciali, sì, ma sì, magari un altro non ha il tempo di farlo o non ha
la consapevolezza
o non è sintonizzato su quella frequenza lì, no, visto che siamo in radio,
visto che siamo in radio, bravo Andrea.
E l'artista invece è sintonizzato lì perché per talento o per caso, molto spesso per caso o per voglia di fare questo piuttosto che andare a giocare al calcetto.
Ecco, però se lo può fare anche una persona normale,
certo,
come
sì,
me, di un ricordo, di un fatto, di poterlo comunque ricordare, ma metterlo in parole, in carta, e trasferire anche le sensazioni, i sentimenti e lo stato d'animo di quel momento, non è facile.
No, non è facile, quella è la piccola magia che ti accade, e poi magari ci devi lavorare sopra, perché non è che poi accade la magia e finisce lì, come tutte le cose, cioè anche Maradona si è dovuto allenare, cioè basta solo il talento,
chiaro,
nella vita,
chiaro.
Poi ti alleni un po' e se ti piace farlo vedi che vai avanti, e soprattutto io vedo il riscontro delle persone che, indipendentemente dal comprare o meno il libro, che è una cosa bellissima, pensare che la gente vada a comprare un libro soprattutto di poesie, tra virgolette, no? Dove non c'è né gossip, né morti, né true crime, né sbudellamento, cioè c'è solo lo sbudellamento dell'anima, tra virgolette, e questo è bellissimo, ma soprattutto le persone che ti scrivono e ti dicono, guarda, questa cosa che racconti è successa anche a me, l'ho vissuta anch'io, cose più o meno delicate, è bellissimo capire che tu, guardando dentro di te, vedi tutti gli altri,
vedi,
è spettacolare.
E questo è molto bello. Senti, partiamo proprio dal libro, inizierei, a parte il titolo lo diciamo dopo,
sì,
dalla immagine, Andrea.
L'immagine.
Perché l'immagine, allora, l'immagine è una macchina,
sì,
che fa, prende fuoco.
È una macchina che brucia ed è un bellissimo regalo di Roberto Recchioni, artista famosissimo, curatore per anni, tra l'altro, di Dylan Dog, che è stato il fumetto che mi ha cambiato la vita, che è citato anche qua dentro, perché il mio babbo, quando ero ragazzino, fece un falò dei miei Dylan Dog, perché secondo lui non erano adatti alla mia età, probabilmente aveva anche ragione, ma ecco, bruciarli sicuramente non era una roba un po' nazista, che insomma vorrei dimenticare, ecco.
Oggi però avrebbero avuto anche un valore oltre che storico.
Poi io li ho
anche
ricomprati, ma soprattutto credo però che quel falò abbia avuto ancora più valore dei fumetti, perché forse io lo dico in una poesia, però è stato proprio quel fuoco che mi ha portato poi a fare il pompiere. Sicuramente no, però mi piace vederla così. E Roberto Recchioni mi ha regalato questa immagine perché io, per la stima infinita che ho di lui, l'ho contattato, persona veramente squisita, e gli ho inviato il mio vecchio libro, precedente libro, e gli ho chiesto questo: Roberto, io faccio questa cosa qui, se ti piace vorrei una tua opera da mettere in copertina. Io mi sono offerto chiaramente di pagarlo questo lavoro. E invece Roberto mi ha risposto dicendo lo faccio volentieri, e l'ha fatto. Mi ha proposto alcune copertine in base a quello che lui aveva letto del libro, che gli avevo mandato anche un'anticipazione di quello che sarebbe stato il libro nuovo,
chiaro,
chiaramente.
Sì, sì.
Lui l'ha letto, ha capito, e mi ha mandato un po' di cose. e io ne avevo scelta un'altra, come avevo fatto anche per Inquieto Vivere, non avevo scelto Marilyn Monroe.
Questo, non avevi scelto Marilyn,
cioè, capito? Se avete bisogno di scegliere la copertina di un libro, chiamate un altro, perché io non ci indovino mai. Quindi l'altra volta avevo scelto un'altra cosa, anche a sto giro avevo scelto un'altra cosa. Poi parlando con qualche mio collega, gli faccio: guarda, ho scelto questa, ma bella, molto bella, molto bella. Cioè, però... le altre quali erano? Passava, arrivavano questa macchina che bruciava e tutti, certo, questa è proprio bella, eh. A un certo punto io, dopo che avevo già scelto, lo richiamai, disse: Roberto, guarda, quella macchina che brucia ci è andata da sé in copertina, non si può rinunciare. E poi è legata un po' a una poesia che c'è dentro, dove io ritengo che la macchina sia il tasto, l'auto sia il tasto pause della vita. Perché a volte chi di noi non rimane chiuso in macchina, sì, un attimo, si ferma lì, capito? Tutto il mondo che si muove intorno, te stai chiuso dentro questa macchina.
Però il tuo mondo è dentro la macchina.
È il tuo mondo, è il tasto pause della vita. Magari la leggiamolo, se vuoi, questa qui. Questa macchina che brucia vuol dire che la pausa a un certo punto è finita.
Io vi dico subito che gliel'ho chiesta, quella che secondo me
te me l'avevi chiesto, e la leggerò, o ne leggo due o leggo quella che hai chiesto.
Vabbè, vediamo.
Comunque pause c'è dentro questo libro, se qualcuno la vuole leggere.
Infatti il libro potete trovare tanti articoli, tante cose che ci portano in dei mondi particolari attraverso la poesia, la storia scritta in poesia, come sa. Penso tu sappia fare solo te in questo periodo, non lo so, insomma, poi ci saranno sicuramente artisti famosi,
senti,
ma a noi non ci interessa poco, il tuo modo è unico e questo sì.
Mi pregio di pensare che quello che aveva previsto Tondelli, grande scrittore ormai scomparso, che quest'anno avrebbe fatto 70 anni, Pier Vittorio Tondelli, mai abbastanza ricordato, quindi lo voglio ricordare anch'io, nonostante sia noto agli addetti ai lavori, deve essere noto anche ai ragazzi, è stato un maestro, lui... aveva predetto che nel futuro, ma futuro questo adesso è il futuro, perché lui è morto nel 91 purtroppo di AIDS, non ci sarebbe stato tanto tempo per la gente di leggere, non avrebbe perso tempo tanta gente col romanzo, con le cose lunghe, no? Chiaramente lui si riferiva alla narrativa. E mi piace pensare, questo la notte quando sogno, poi mi sveglio tutto sudato, mi piace pensare che io abbia realizzato tra virgolette l'idea di Tondelli di racchiudere delle piccole storie velocissime che tu puoi leggere, come diceva lui, ovunque.
Sì, ma le capito? Leggi veloci, ma ci rimani a pensare.
E poi, capito, a me mi piace che è i quello. Vuoti poi li riempi tu, con la tua fantasia,
esatto,
capito?
Esatto, questa secondo me è una cosa, devo dirtelo, abbastanza rara, Andrea. Ma andiamo, prima di leggere questa cosa, andiamo a capire un po' il titolo. È una storia vera.
Sì.
Allora, io leggo quella dall'introduzione d'autore. Sì, sì. Diceva così mia madre quando un film non mi piaceva, per convincermi che stavo facendo di certo un errore di valutazione, come se l'autenticità di una narrazione fosse un valore aggiunto, qualcosa di indiscutibile, come se il fatto stesso di essere reale rendesse una storia necessaria da raccontare.
Sì, era un'esperienza...
Non so se l'ho letta bene.
No, l'ho letta benissimo, è così. Io quando avevo già deciso che il secondo libro si sarebbe chiamato Una storia vera quando ho scritto il primo, perché io Inquieto vivere è un titolo che non ho mai amato, nonostante fu una mia... mi sono quasi, diciamo... costretto a... Stavolta volevo una cosa che facesse capire che le mie sono storie. E allora mi ronzava in testa questo titolo, volevo chiamare Tratto da una storia vera, poi era lungo, poi Tratto, iniziava con Tratto, faceva così,
sì,
no?
Un po'
allora ho detto, vabbè, io scriverò questo libro, ci metto dentro tutte le mie poesie e quando le vado a leggere dirò che sono tratto da una storia vera, doppiamente, perché è tratto da una storia vera, che è il libro.
Che poi la troviamo questa storia.
Sì, sì, assolutamente. E quindi la mia mamma diceva sempre così, no? Io guardavo un film, dico, mamma, a me questo film mi sembra che non sa di niente. Come no? È una storia vera. Che vuol dire? Cioè, le storie vere si possono raccontare anche male. O non essere abbastanza interessanti da raccontarsi. E io volevo proprio questo, cioè queste sono le mie storie vere, vedi un po' se sono interessanti o meno, ma non perché sono vere.
La figura,
che però lo sono, tutte.
Che lo sono, vero.
Sì,
la
sì.
Figura che nel primo libro specialmente, insomma, è sempre dietro le quinte, ti accompagna, quello di tuo padre.
Sì.
Ecco, qui leggo la madre, è una cosa che hai legato, diciamo così, però il padre c'è sempre, quindi sì. Perché quello ti accompagna sempre.
Sì,
ecco.
Perché c'è un motivo, prima di tutto perché ogni volta che facevo le presentazioni mia mamma è lì, perché babbo non c'è più, ma la mia mamma fortunatamente c'è. E quindi la vedevo come dire...
Come si chiama la mamma? La salutiamo.
La Floriana, la salutiamo.
Floriana,
sicuramente,
salutiamo.
Sicuramente.
Insomma...
Non mi starà ascoltando.
Beh, ma insomma.
No, starà ora perché c'è Barbara D'Urso, no, la guardavo quella. Comunque, fortunatamente non c'è più, quindi ci sono io. E niente, lei è stata quella per. Il mio babbo è stato forse quello che mi ha formato caratterialmente proprio nello scontro. E anche musicalmente. perché lui aveva un sacco di passioni della musica, nonostante gli fregasse poco, però accumulava un sacco di musica buona, perché Rino Gaetano, Bruce Springsteen, Ivan Graziani, tutta sta roba qui. Io le schifezze come papà non le sentite mai. Quindi, mai, manco per sbaglio. Quindi ho beccato tutta la parte musicale. Però la mia mamma invece è appassionata di film, poi molto tempo in casa, quindi passava molto tempo guardando i film. E io quindi mi sono appassionato ai film insieme a lei. E li vedevo insieme a lei, quindi tutti e due mi hanno dato tutti i miei disturbi caratteriali del mondo, ma anche tanta passione
tanta
per l'arte.
Tanta passione. Ora, sì. Noi siamo in diretta, lo diciamo, sono le 11:26 di questa domenica mattina, posso fare anche una gaffa, ma io mi ricordo anche qualcosa che aveva a che fare con la pesca, possibile.
E con la pesca, con la pesca era il mio amico Marco.
Il tuo amico Marco.
Mio amico Marco, grande pescatore, che purtroppo morì toccando i fili dell'alta tensione,
esatto,
con la canna al carbone.
Esatto. E noi torniamo anche su altri personaggi che citi, personaggi, altre persone che fanno parte di questo tuo secondo lavoro.
Sì.
E le introduci te.
Qua c'è l'Uomo d'Oro, per esempio, dentro questo libro. Però c'è l'Uomo d'Oro, c'è Alfredino Rampi,
ecco,
c'è Nando Broglio, a cui è dedicato il libro, dedicato a Nando Broglio, è mio padre, perché il mio babbo, come ti ho detto, personaggio particolare, odiava tutte le divise, lo posso dire, lo devo dire, e tanto è in prescrizione, credo, dopo la morte si possa dire che odiava tutte le divise, proprio non le poteva soffrire, nel senso, lui, l'idea dell'uniforme.
Beh, se oggi ti vedesse Vigile del Fuoco e poi comunque ti vedesse...
Ma sì, ma mi ha visto Vigile del Fuoco, comunque mi ha visto, ma non è che...
Va
bene uguale, cioè...
Va bene uguale,
Quindi, nel senso, ecco, lui non amava l'uniforme, probabilmente da militare aveva patito, perché poi il militare ai suoi tempi durava 16 mesi, lui credo abbia fatto 2 anni,
quindi
l'aveva allungato con qualche danno.
Quindi
odiatore seriale, diciamo, dell'uniforme, si ricordava perfettamente nome e cognome di Nando Broglio, il pompiere che non aveva mai abbandonato Alfredino sul pozzo, nonostante non l'avesse salvato. Ma non l'aveva mai abbandonato. E a me quella cosa lì, che il mio babbo si ricordasse di una persona che non aveva salvato nessuno, ma ci aveva provato fino in fondo, non l'aveva abbandonato, che forse non abbandonare qualcuno è parte di un salvataggio.
Eh sì.
Forse, addirittura forse è qualcosa più del salvataggio, perché accettare il fatto che tu non lo possa salvare, ma non lo lasci lo stesso. Quindi te ne vai giù anche tu, in qualche modo, dentro quel pozzo. Infatti Nando Broglio ha poi patito tanto questa cosa qui a seguire.
E io voglio riprendere proprio le tue parole. Io volevo essere come Nando Broglio. Volevo avere il suo coraggio di guardare dentro il pozzo, ogni giorno. Ecco cosa troverai in questo libro. Un pozzo e la forza di guardarci dentro. E viceversa, una storia vera, nient'altro.
Eh sì, è la verità. Io ho deciso che voglio... guardarmi dentro senza timore e anche tirare fuori le proprie debolezze non credo che sia un segno, no, credo che sia la più grande forza, perché a un certo punto se uno mette in campo le proprie debolezze, cioè gioca a carte scoperte, che bluff può fare uno che gioca a carte scoperte?
Niente.
Direi che ho deciso di guardare dentro il pozzo, come diceva Nietzsche, se guardi tanto nell'abisso, l'abisso guarda te, questo fa parte del gioco.
Ecco,
questo fa parte del gioco.
Senti, come le hai legati queste? C'è un ordine in qualche modo tra queste parti? All inclusive, attenti al lupo, ci siamo fatti dare di tutto e così via. Parli del denim, il denim è famoso.
È il denim, sì,
lo uso ancora io.
Era il dopoguarda del babbo, poi l'uomo che non deve chiedere mai, insomma, no? È citato.
Io lo uso il maschio, ma insomma. Sì. Ma per andare all'estate, alla fumata nera, Ghost, insomma. Tante cose che hanno accompagnato
popolari.
La vita tua, ma anche quella di
assolutamente
di
sì.
Per arrivare poi all'ultimo, una storia vera. Come le hai legate insieme queste qui? Come le hai ordinate?
Sì, ecco. c'è un
qualcosa.
Sì.
Ecco.
Il Quieto Vivere nacque un po' per caso. Si decise di... Io presi tutto il materiale che avevo, infinito, e ancora ce n'ho tantissimo. Presi tutto il materiale, lo portai in casa editrice, disse: questo è quello che scrivo, cercate... Tiriamo fuori qualcosa per un libro, non fatele scegliere a me, perché è come se dovessi scegliere tra quale figlio voglio più bene.
La copertina, se
infatti, ne ho fatto uno per non avere problemi di scelta.
Ecco, va bene.
E in quel caso lì si scelse un po' insieme, si lavora un po', poi c'era qualcosa che ci volevo per forza. Stavolta no, stavolta mi sono chiuso come Bruce Springsteen alla Nebraska, mi sono chiuso in una stanza solo e ho detto: allora, di qua si esce con il libro intero. Quindi mi sono messo lì e ho preso gli ingredienti che pensavo fossero quelli di Inquieto Vivere, quelli che sentivo dentro in quel momento di dover fare, li ho messi lì, ho cominciato a scegliere le poesie, le ho messe, le ho tolte, come quando scelgono i serial, quando cercano i serial killer, no? Che mettono tutta la roba nei film, si vede quelli dell'FBI,
esatto.
Tutto pieno, ho montato il libro e poi ho scelto che fosse il caso di nuovo a mescolare le carte, come per Inquieto Vivere. Ho detto, questi, ci voglio dentro queste, andiamo in ordine alfabetico, sarà l'ordine alfabetico a decidere il viaggio.
Ah, l'hai fatto in ordine?
Sì, sì, di nuovo. Ora, a questo punto deve essere sempre l'alfabeto a scegliere il viaggio, perciò io ho scelto gli ingredienti e l'alfabeto l'ha mischiati, l'ha messi in ordine, e di nuovo, come Inquieto Vivere, che fu bellissimo la prima volta che l'ho letto tutto insieme, l'ho letto tutto, mi sembrava di essere partiva da un bar e si chiudeva in un bar. Questo libro, per puro caso di nuovo, si apre in un villaggio vacanze e si chiude sostanzialmente ecco, con uno schermo del cinema che chiude, poi dopo c'è qualcos'altro di nascosto, quello è nascosto, non lo citiamo,
ma c'è un
è come la scena che appare al cinema dopo i titoli, chi vuole rimanere, chi è arrivato fin lì, io già gli voglio bene, chi è arrivato fin lì, gli dovevo qualcosa.
Noi non lo diciamo ovviamente cosa c'è, però sappiate che c'è un qualcosa,
una cosa che, molto intima, ma...
e la lasciamo là. Sì. Però a questo punto io ti devo chiedere, insomma, io ti ho fatto una richiesta.
Siamo a casa tua.
Perché quando ho letto la storia dove mi tocchi, parte da un gatto.
Sì.
Però è una storia, secondo me, che tu racconti, quindi una storia che tu racconti attraverso la tua poesia, che dice tante cose. Io vorrei che tu me la leggessi.
Come no?
Proprio il mondo va a pezzi, in pezzi.
Quindi e allora io ve la leggo.
Pagina 87,
benissimo.
La saprai di sicuro.
Sì, 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 no, no.
Beh, ti aiuto.
Però
io
l'avevo segnata e perché allora sono un bravo bambino.
E allora io ti metto in screen.
Il mondo va in pezzi in un attimo. Il tempo di perdere un gatto. È quasi l'alba quando chiama. Sta uscendo il sole, è disperata. Parla con me mentre strilla forte il suo nome. Al confine della notte. Non ha quasi più voce, non si dà pace. Sparito. Di quante altre cose potremmo dirlo? Un padre, una madre, un amore, un amico. Un sogno bellissimo che al mattino è svanito. Quante cose abbiamo perso, anche il conto stesso. Non riesco a farla ragionare. Il soccorso, a volte alle 5 del mattino, è anche solo un telefono amico. Mi chiede di non riagganciare, di non lasciarla da sola a cercare. Siamo ad un passo dall'attacco di panico. Ti vedo che ridi, non c'è niente di comico. Una voce amica, in quest'alba indifferente, cercando qualcosa che abbiamo perso, mentre il sole si leva lo stesso, fa finta di niente. Ma cosa ridi? Che siamo solo satelliti appesi alla fortuna. Se questo è il mondo, noi siamo la luna. Scendiamo le scale due a due di questo condominio deserto, lei nel mondo vero, io dietro al telefono. Vorrei urlare il suo nome anche io, ma non ho neanche capito come si chiami quel micio. Ed allora sto zitto. Dico soltanto, vedrai che lo troviamo, poco convinto. La vita ci sfugge di mano. Trovarsi addosso, tutto quanto, è solo un attimo. Tutta la vita davanti, è così che si dice, senza rendersi conto che forse, spesso, è proprio questo a farci paura. Tutta questa vita a dismisura. Una matassa a cui non trovi più il filo. È un attimo, te lo dico, passare dal buio a un sorriso e viceversa. Basta un niente. In una notte come questa. Ci salutiamo con la promessa di risentirci tra poco. Non posso inviarle una squadra a cercare a vuoto. Riaggancio e penso che anche il quadro più bello è appeso soltanto ad un chiodo. Basta un niente. Il telefono squilla di nuovo. Il micio è tornato. Mi ringrazia come se l'avessi salvato. Piange. Io sono onesto. Sto soltanto ridendo. E non ho fatto niente, le dico. In sottofondo, la voce di un micio. Non so nemmeno come si chiami questo gatto scemo. Vita, così lo chiameremo.
Eh beh, che dire, mi dispiace di non chiesta una un po' lunga, però,
ah beh, però dai, è piena di gatti.
Ma non è solo piena di gatti, c'è molto di più. C'è quel rapporto che dicevi prima, c'è quella ancora di salvezza, c'è quella cosa che si crea.
Ci sono le persone che alla fine sono il grande spettacolo del mondo. Senza le persone sarebbe un posto pieno di cemento e di Grand Canyon che non avrebbe mai visto nessuno.
Al di là dell'aspetto della fine che non citiamo, ma ce n'è una in particolare, a parte a te piacciono tutte, no? Non ti chiedo di leggere.
Guarda, perché, zitto, perché a me non mi piacciono mai, la cosa incredibile, perché poi questa, ogni volta che lo riapro dico, ma chi l'ha scritto? Però dopo poi le leggo con un'altra, come adesso, mentre la leggevo, mi sembrava di avvertire un'emozione piacevole anche per me.
E la trasmettevi anche a tutti.
Bene, questo sono contentissimo.
Senti, tu hai fatto tante così conferenze stampa, anche sul primo, sul secondo, qual è la cosa che più ti ha gratificato durante queste cose? Anche perché i tuoi occhi, il tuo sguardo, il tuo sorriso in questa foto, voglio dire, ci dicono già tutto, però dimmi qualcosa.
A me, Beppe, quello che mi gratifica in maniera incredibile, ho girellato mezza Italia, come dicevo prima, ho fatto ad Arezzo eventi spettacolari, dopo magari parleremo di due che sono in arrivo, tra cui uno è solidale, importantissimo. E la cosa che mi gratifica, ovunque io sia, che ci sia una persona, due persone, 100 persone, 300 persone ci sono state, quasi, mi sembra quasi incredibile, è pensare che io ho iniziato la mia parabola sui social scrivendo, vabbè, i social arrivano un po' ovunque, va bene,
certo,
quindi like, pollici, cuoricini, tutte queste cazzate qui, poi scrivo un libro e le persone da casa, che sia inverno sia estate, cioè si mettono il giubbotto, montano in macchina, prendono le chiavi, capito, accendono la macchina, vengono in città, parcheggiano, scendono, pagano il parchimetro, tutto quanto, vengono a sedersi per ascoltare me. Cioè, questa cosa qui, che sia io o un altro, qualunque cosa, ha vinto su tutto. Questo, cioè, vuol dire che un filo tra le persone c'è. C'è uno che si muove da casa per venire ad ascoltarti, quando te, magari, durante il giorno parli con uno che manco l'ascolti, e invece pensare che tu attraversi un po', cioè una città per andare a sentire un altro, vuol dire che ti hai voglia delle emozioni, hai voglia delle emozioni. E non è vero quello che dicono della gente, la gente non gli interessa la poesia, non vende, bla bla bla, non è vero niente, perché la gente riempie gli stadi per la musica, per emozionarsi. È l'arte che deve andare a cercare le persone, che deve prestare il fianco, che deve andare a cercare quello che la gente vuole sentire, però intendendo no sentirsi dire, perché quella lo fa la politica, quel giochino lì di dare alla gente quello che vuole sentirsi dire, che vuole sentirsi, punto,
che vuole sentirsi,
punto,
e vuole anche sentire,
ed è un miracolo, per me è un miracolo,
le emozioni che si trasmettono attraverso la musica, ma anche attraverso le parole. Parlavi di due prossimi eventi, prossime cose che riguardano, non so, innanzitutto complimenti per questo secondo tuo
sì
lavoro.
Ora sono tutti e due, vedi, sono usciti, adesso li facciamo vedere insieme, fascette, perché adesso viaggiano, vedi, ecco, fascette sexy rosse
proprio a mo' di telecamera,
fascette sexy. Questa è una roba che sognavo da sempre, diventare mastrota, ecco qua, finalmente mia nonna non ha fatto in tempo a vedermi diventare mastrota.
Io che ho l'edizione col giallo, allora
e te sei Natalia Strada, vedi, vabbè, ti ricordi che tempi,
vabbè,
e quindi
i capelli neri o meno,
vabbè, dai. E quindi
dimmi quelle che sono le tue, ecco, mi hai detto d'altro anche
questi...
sfondo
abbiamo due eventi, abbiamo come quella di Street Band,
vabbè,
abbiamo questi eventi belli a cui tengo particolarmente. Il primo è il 12 ottobre a Terranova Bracciolini, sarò ospite del comune di Terranova Bracciolini in collaborazione con la Misericordia e le edizioni Helicon, facciamo una presentazione, niente di più, una presentazione del libro a cui si potrà partecipare con un'offerta minima di 5 euro, poi ci sarà una periscena dopo, e si potrà acquistare il libro. I proventi di questa giornata andranno tutti nel budget per comprare la nuova ambulanza dedicata,
questa è una cosa benefica, che insomma
a Giulia, Gianni e Franco, che se ne sono andati purtroppo sull'autostrada in quella giornata terrificante,
mi sembra il 4 agosto, vero?
In questa giornata terrificante di agosto, e quindi mi è stato chiesto di fare questa cosa, ho detto subito di sì, come pompiere, come uomo, come padre, come tutto, e quindi sono contento di partecipare a questa cosa, che sono sicuro che avrà un bel riscontro, perché vedo che la gente ci tiene, e magari verrà anche chi non è interessato alla poesia, ma passiamo una giornata insieme, posso promettere che rideremo anche, nonostante la finalità, come dicevo stamattina in un post, sulla finalità non ci sia niente da ridere, però l'unico modo per omaggiare chi non c'è più è vivere al meglio il proprio tempo, quindi anche ridere e stare insieme. E poi il 17 di ottobre invece sono in città, al Caffè Via Veneto, con un evento particolare organizzato da loro, sempre si può rimanere insieme a pericena con l'autore, io faccio tutta questa pericena e mi farà male alla fine, E al Caffè Gavè dentro ci sono stati, insomma, personaggi molto più importanti di me, e quindi invece mi hanno voluto invitare. Io sono contento perché torno a Saione, dove una volta lavoravo con il mio caro amico Fabio, che purtroppo non c'è più. Quando lavoravo in videoteca, sì, lavoravo in videoteca con il mio caro amico Fabio, e quindi diciamo che io torno finalmente a Saione, dove sono cresciuto e dove passo sempre volentieri. E soprattutto mi sembra il polso di una città che cambia, nel bene e nel male. Saione è il polso di questa città che cambia.
Ecco, io ho l'ultima domanda, te ne farei tante, ma
io so pieno di risposte.
No, adesso sarei curioso anche di capire, all'interno di tutte queste conferenze che hai fatto, se ci sono state delle domande o delle cose che ti hanno chiesto che ti hanno particolarmente commosso. Tante cose, ma queste, diciamo così, le trasmetterai sicuramente. Se
guarda, una cosa che mi ha commosso te la posso dire: grazie a questo essere, diciamo, a questo rumore che ho fatto con queste mie poesie, eccetera, ho potuto visitare, avrei potuto farlo lo stesso, ma diciamo sono venuto in contatto con un'amica che mi ha portato alla biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Arezzo. Ho letto un po' di cose, gli ho dedicato una poesia e per prima di Natale faremo un evento particolare dove con questa mia poesia faremo del bene, poi un'associazione che diremo col tempo più avanti, e quindi dedicherò una poesia ai Tetti Rossi, che era un libro, uno dei libri a cui era legatissimo il mio babbo, il libro di I Tetti Rossi, che è un libro molto famoso ad Arezzo, sì. Dedicato al manicomio. Quindi
ospedale psichiatrico. Per
si è chiamato anche asilo per dementi.
Ecco,
quindi
sì. C'è un'associazione che ha fatto un podcast su questo.
Sì, assolutamente sì. E quindi dedicherò il mio piccolo pensiero a quello che è stato la mia visita lì dentro. E anche questo farà del bene, però questo se ne parla a dicembre, questo è il mio progetto futuro.
Ecco, invece io termino con queste. Tu all'inizio del tuo libro inserisci due citazioni.
Sì.
Loro dicono che i sogni sono selvaggi al di là del lato di Burma Shave, e poi devo tenermi la mia angoscia, la devo proteggere perché mi serve, mi mantiene scattante, reattivo come deve essere, di Al Pacino.
Sì, questo è sul film Hit, la sfida, che è una delle frasi.
Mi spieghi perché l'hai voluto inserire all'inizio?
Allora, ci metto sempre due citazioni. Ci ho messo una canzone, Burma Shave, perché è una canzone di Tom Waits, Burma dove Shave, sì. Lui... praticamente Tom Waits era da piccolino, viaggiava in macchina col babbo e vedeva un cartello lungo la statale dove c'era scritto Burma Shave, e lui era convinto da piccolino che questo Burma Shave fosse una città, cioè che sarebbe arrivata di lì a poco questa città Burma Shave. Invece Burma Shave era una schiuma da barba. Ma il suo babbo, per non lo deludere, gli inventava tutte le storie dei personaggi di Burma Shave.
Ma pensa te, guarda.
E a me ripensare quando facevo la barba con il mio babbo, che comunque anche lui mi inventava delle storie, mi ha fatto emozionare tantissimo. Sentivo questo odore di Burma Shave, che poi io ho poi parlato dopo su Denim.
Dopo, sì, su Denim.
Quindi
sì.
Era proprio una canzone che ci stava perfetta. E quell'altra invece è una frase di Al Pacino che dice in Hit la sfida, che è un film che vabbè, non ha bisogno di presentazioni, è clamoroso, sfida, sì. Forse uscirà presto il 2, quindi non so, penso sia un prequel di Michael Mann, regista clamoroso, e mi piaceva tantissimo perché è proprio così, cioè io devo tenermi il mio mal di vivere che mi tiene, perché quello mi tiene proprio in piedi, capito? Cioè non saprei affrontare la vita senza questo mal di vivere di fondo che mi tiene proprio come devo essere.
Ti tiene come devi essere, aggiungo io che sarà foriero di avere anche un altro libretto qua vicino.
Sì, 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 ci sto lavorando.
Vabbè, non lo diciamo, vabbè, comunque.
Ci vediamo tra un anno da ora.
Per le citazioni ricordo almeno una, poi l'altra no, però le prime su quell'altro libro, su queste, una era di Bruce Springsteen.
Sì, è certo che era di Bruce Springsteen, cioè, il primo libro vuoi che non ci veda, Atlantic City di Bruce Springsteen.
Vuoi che non tu ce la metta. Va bene, allora io ricordo questo secondo lavoro, Una storia vera, ecco, di Andrea Bindi, mi raccomando, ricordiamo anche l'evento benefico.
Sì, l'evento benefico sarà il 12 ottobre a Terranova Bracciolini per ricomprare l'ambulanza della misericordia in memoria di Gianni, Giulia e Franco.
Ecco, però anche ricordiamo che Andrea scrive per mandare emozioni attraverso questo modo di scrivere le storie in una poesia che si legge veloce, però si metabolizza, cioè la metabolizziamo noi. Come hai detto prima tu giustamente...
È un lavoro a due la poesia, secondo me, capito?
Gli altri pezzi li mettiamo noi, chi legge sostanzialmente.
Deve essere così, la poesia deve essere così, è un lavoro a due. Un po' come l'amore, no? È una roba che si fa in due.
Esatto, e quindi in questo che è, insomma, ricordiamoci tutti gli appuntamenti, anzi invito anche a seguire Andrea, perché nelle sue
sì, su tutti i social mi trovate, esatto. Dove faccio anche dei stupendi video da galera, quindi...
Ma questo ti si perdona, ma soprattutto noi ti vogliamo sempre vedere, Andrea, credimi, con questo bellissimo sorriso di questa foto. Io ringrazio il fotografo, non so chi te l'ha fatta.
Me l'ha fatta il mio amico Simone Bacci.
Ecco, allora, salutiamo. Simone Bacci, l'hai colpito. Ciao. Proprio in quello che è lo spirito, sì, di Andrea, in quello che vuole trasmettere.
600 denti, sono io.
Grazie Andrea, allora noi ci vedremo presto.
Grazie a te,
seguiremo,
e complimenti. E grazie a chi ci ha ascoltato questa domenica.
Ma tanto Andrea...
Piovosa, di fiera, chiaramente.
Anche replica, quindi anche grazie. Chi ti ascolterà nei giorni a venire e chi ovviamente ti guarderà nei social di Radio Fly. Ciao Andrea, grazie.
Ciao a te, ciao ciao.
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.